patendo questo tipo di scelta che ho fatto, però ho sempre stato convinto, orgoglioso, però mi rendo conto anche da questo tipo, diciamo, di confronto, di questo, da questo dibattito, che allora dei limiti anche di queste posizioni, diciamo, perché praticamente si oscillava dall'antifascismo un po' diciamo viscerale, un po' sentimentale, all'operaismo. Ma io stesso, che avevo abbracciato in pieno queste problematiche, quindi quando mi parlavano di fascismo mi veniva il sangue alla testa, perché ma mi rendo conto come sia stato molto carente il partito allora nella presentazione di quello che era stato il fascismo. Cioè, dice, fascismo, dice, è una cosa brutta, una cosa passata, una cosa così. Noi siamo, dice, combattiamo il fascismo lì dove viene fuori. Secondo me questo ha portato a non capire l'essenza e la struttura dello Stato italiano, dell'amministrazione italiana del dopoguerra, perché la Democrazia Cristiana ha fatto un'opera di repressione, è un'opera illiberale in tutto, a tutti i livelli, nel mondo del lavoro, nell'amministrazione, servendosi della vecchia struttura degli apparati fascisti, lasciando intatti tutti i dirigenti al Ministero degli Interni, al Ministero della Difesa, al Ministero degli Esteri, l'INPS. Ma di questo noi non eravamo, cioè l'amministrazione non era oggetto dell'analisi del PC. E oggi noi soffriamo dei danni della struttura di uno Stato vecchio che ancora contiene alcuni personaggi e gli eredi di quei personaggi, che poi sono strutture familistiche che si tramandano, quindi assunzioni clientelari che si tramandano. Noi soffriamo ancora le conseguenze. Va bene. È stato il periodo fascista, è stato il primo duro colpo allo Stato sabaudo, che aveva una funzione pubblica. Lo Stato clientelare è nato durante il fascismo. Il vero clientelismo è quello che si verificava durante il fascismo, perché veniva il gerarca, andava o dal commissario o dal podestà o dal coso, tu questo qua me lo manda questo, devi fare questo, appoggiare quello. Il primo Stato clientelare è stato fascista, ma questo partito non l'ha mai detto, anche perché non lo diceva, perché se attaccava il partito fascista che aveva ridotto lo Stato come l'aveva ridotto durante il fascismo e dopo il fascismo, perché è continuata quella prassi, in più con l'inserimento clericale, quindi si parlava di amministrazione clerico-fascista, ma pochi l'hanno detto clerico-fascismo, ma poi quella era la realtà, vai nelle università, nelle cose, negli apparati, al Ministero della Pubblica Istruzione, diciamo, o erano fascisti o erano clericali. Cioè, il problema è questo, tutta l'ossatura dello Stato, cioè noi eravamo uno Stato democratico innervato su un'amministrazione clerico-fascista, e questo ha creato poi, diciamo, no, tutto quello che è successo dopo negli anni 70, la strategia della tensione, tutto nasce da lì, perché non erano dirigenti interessati a difendere la reputazione dello Stato democratico, non gliene fregava niente, dovevano fare carriera, sistemare quelli che dovevano sistemare, fare gli affari che dovevano fare, la concezione affaristica era tutta lì. Allora, di questo naturalmente sotto la copertura, allora gli americani ci hanno imposto di rimettere quelli uomini, questo non è che è stata una scelta libera, hanno detto voi dovete lasciare quelli là, perché il comunismo a livello mondiale noi lo combattiamo in tutti i modi, quindi dobbiamo recuperare quelle strutture e voi le dovete rimettere, quindi la UIC se ne è servita ben volentieri. Il problema è che a un certo momento tutto questo diciamo non è diventato oggetto di un'attenzione, di un'analisi, no, noi dicevamo la Costituzione, il Parlamento rispetto all'amministrazione, sì, facevi leggi, ma tutto quello che è successo, la vita quotidiana era determinata dalle scelte dell'amministrazione. Poi c'erano le leggi, ci sono state delle leggi importanti, sicuramente, ma l'applicazione delle leggi. Poi c'è stato l'assassinio di Kennedy, quella è stata una svolta. Con l'assassinio di Kennedy, cioè la convivenza si stava realizzando e si stava aprendo.
Se stringe un po', perché ci sono anche altre cose, sì, poi le risposte.
Si stava aprendo un confronto, giustamente quelli che nel PC speravano un'apertura, anche Togliatti stava aspettando il momento. L'assassinio di Kennedy dà luogo a una svolta, a una scelta golpistica da parte degli americani a livello internazionale, anche l'Unione Sovietica, Khrushchev viene buttato via, viene messo Brezhnev e si ritorna.
Sì, puoi stringere un pochino perché devono intervenire anche gli altri.
Allora, è strano che non abbiano tenuto conto di questo fattore, allora nella polemica appoggiamo la Cina contro l'Unione Sovietica, ma l'Unione Sovietica dopo la morte di Kennedy non era quella di Khrushchev, era un'altra Unione Sovietica e ce n'erano i motivi.
C'era lui.
Io da ora qua una domanda. Perché fa la differenza? Fa la differenza. E mi ha imparato a fare quello che diceva Gramsci. Trovare Gramsci quando diceva che non è sempre di questo è buono e questo è cattivo, parla come e trova la parola esatta. Però Natoli mi ha imparato che la volontà è impotente, se non c'è l'azione, se non c'è l'azione, è l'azione, il pensiero che fa muovere il muscolo e fa muovere tutto. La delinquenza del PC chiamava sotto proletariato, non sto accusando nessuno, io per natura non sono buono a giudicare, dico la verità, poi ognuno tira le somme come gli pare. Quello di andare in zona, in Sardegna, tutti i ragazzi con me a 8 anni mettevano dentro istituti carceri minorili, dove che entrati a 8 anni a Roma, a seconda Roma o terza, dove fa le scuole, dove imparano il mestiere, dove impara. Allora la mafia non è da oggi che c'è, già da loro che imparano tutti e nessuno fa niente di lì. Ecco Natoli dove esce fuori, che sa fare le scelte, ha scelto di fare il medico, non ha scelto di fare, ha scelto di dare un contributo nell'essere del popolo, dove c'è il popolo e il bambino lo rovinano, oggi parlo. Se non gli danno l'educazione, non può essere tutto a carico dei genitori, anche nella salute. L'anziano, se non discute, se non parla, io ho sentito quel signore, non perché l'anziano è più giovane di me, se deve sentire vivo, hanno bisogno d'amore. Io ho lavorato con gli anziani, e lo so da così. Quando facevo il rumore, sento il rumore dei biscotti. Cioè, è viva la cosa. Allora, il discorso qual è? Che il consumismo, c'è stata una spaccatura tra il sindacato e il partito, perché il sindacato ha capito bene che cos'era il consumismo, ha detto una frase giusta, sostituire la borghesia, il partito doveva sostituire la borghesia, ma a vantaggio che come c'è scritto nel vocabolario comunismo, lo dice sotto, io vi spieghiamo, non è che bisogna leggere tutto quello, poi sì, sostituire questo, ha detto a tutti i
faccio anche altro.
E voglio fare un complimento. Oggi non sono più un ragazzo del collettivo, mi ricordo che avevo già sbozzato il sangue, c'è che vara, c'era tutto il ricordo di periodi, andavamo a fare manifestazioni alla Palestina, ai giudiani, agli ebrei, abbiamo fatto di tutto, alla madre argentina, abbiamo raccolto il nome, abbiamo litigato pure di momenti che, per carità, però eccoci qua, cioè una donna ha fatto una cosa da non confondere con la religione, lo spirito umano e del popolo, non della religione in quanto con i secondi fini, perché il sindaco Marino è andato in chiesa a Sorbella Monaca. Se un sindaco per parlare col popolo va in chiesa, quando è uscito dico fatemi parlare, mi hanno censurato, in Francia 3 milioni di persone contro la censura.
No. Marco, non mi fate censurare, non mi fate questo ruolo, ti prego.
Come l'università insegna ai giovani, era questo, cioè, non importante, però ha detto bene, è educativo il libro,
Io cercherò di essere brevissima, volevo solo dire del libro che invita ad una grandissima e importantissima riflessione sulla storia, sul senso della storia, e invita ad una grande riflessione politica su quello che è stato il progetto politico di sinistra, un grande ripensamento, una grande riflessione. Io credo che sia giusto derivare da tutto questo l'idea di un grande progetto democratico dell'organizzazione di riconoscimento dei diritti che nasca da un fatto sociale, quindi l'importanza centrale della società, la cui mission, il cui impegno è appunto quello di realizzazione del progetto. E quindi attorno a questi grandi valori democratici con piena consapevolezza e capacità di scelta, la formazione di una comunità con una forte omogeneità e identità politica, una sovranità democratica con poteri comuni e con un andamento di governo del paese concorde e solidale, e la realtà e la convenzionalità del sistema politico che deriva dai saperi politici e, come è stato detto, l'importanza della società e dell'autodeterminazione individuale.
Ma io penso che dopo gli interventi che ci sono stati al tavolo sul libro avrei poco da dire. Invece mi interessano due cose. Una, sono perfettamente convinto di quello che diceva adesso la compagna sul senso della solitudine di Aldo. Perché uno che ha vissuto la vita politica che ha vissuto Aldo, che ha fatto quello che ha fatto Aldo, è chiaro che il tipo di solitudine poteva essere solo di quel tipo. L'altra cosa che mi interessava fare era invece questo. In particolare Walter ha parlato dei due capolavori operati da Aldo, e uno di questi è e quello che è stato fatto per costruire il partito a Roma e riferimento alle borgate. Allora, la mia esperienza politica l'ho fatta all'inizio in una borgata. Io sono tornato dall'Africa, dove ero andato nel 1937, perché mio padre, non riuscendo a vivere in Italia, si è arruolato volontario. Per fortuna è arrivato là nel 1937, quando la guerra era finita, per cui non ha dovuto sparare niente. Poi ha richiamato noi e noi siamo stati dal 39 al 47 là. Nel 47 sono ritornato in Italia e sono andato ad abitare in via dei Gracchi, in un appartamento di 4 vani dove c'erano 4 famiglie, subaffittato, ognuno aveva il suo turno della fornacella per fare da mangiare e la corsa la mattina per andare al bagno. Poi ho fatto un grande salto di qualità. Sono passato da Via dei Gracchi a Centocelle, no? Dal centro alla borgata, Però nella borgata finalmente c'era una casa che era decente, cioè una casa con giardino addirittura, no? E stavo là. Tutte le mattine, quando io uscivo di casa e andavo a scuola, facendo via delle Rubigne, a un certo punto di via delle Rubigne incontravo la sezione del PC, che era una villetta che era stata levata a un gerarca fascista, che è stato sede della sezione del PC dalla liberazione fino al 54. E là ho potuto vedere come si cercava di fare il partito, di come si cercava di dare la coscienza alla gente che ci stava. Io tutte le mattine che passavo là davanti trovavo due o tre compagni che stavano vicino a un tavolino. Su quel tavolino c'era un quaderno e il quaderno si chiamava Quaderno delle aspirazioni popolari. Cioè ognuno andava là, scriveva quello che voleva, la fontanella non mi funziona, tutte queste cose. Poi su quello si faceva l'assemblea, si chiamavano quelle che avevano fatto le cose, si cercava di risolvere i problemi. In questo modo, lentamente, si è costruito quello che abbiamo detto, no? La presenza di un partito che era un partito nelle borgate, un partito che aveva la capacità di parlare con la gente, dava modo alla gente di parlare e cercava pure di dargli una mano per quello che questi avevano bisogno. Questo era il Partito Comunista che io ho conosciuto da quei tempi. Nonostante ciò io non ho aderito al Partito Comunista, ci passavo solamente davanti, fino a quando a un certo punto però i problemi crescevano, tutto quanto cose, e ho dovuto fare una scelta. E invece di iscrivermi al Partito Comunista mi sono iscritto al Partito Socialista, scegliendo di militare nella corrente di Lelio Basso, che allora ritenevo molto a sinistra, anzi forse la cosa più a sinistra, che mi ha dato anche la soddisfazione di fare una cosa di questo genere. Il borghese che prende due pagine per raccontare che Lelio Basso di tanto in tanto lasciava la nebbia della sua città di Milano per scendere nella sezione di Centocelle del PSI, Oasi Bassiana, per fare i suoi sermoni empiriocriticistici. Io allora avevo 24 anni, il segretario della sezione di Centocelle. No, ho detto questo perché credo che noi dobbiamo anche un po' pensare, no? Alla differenza che ci sta. Se quelli che ci hanno fatto assumere i livelli di coscienza, che ci hanno diretto, avevano la personalità di Aldo e di Vittorio, avevano fatto quel tipo di scelta nel disinteresse che è stato detto, prima è stato detto che chi andava in galera sapeva di andare e che poteva restare lungamente, ha sacrificato completamente la propria vita a questo, perché è gente che è stato capace di lasciare qualcosa, no? E non ha chiesto mai niente, e paragoniamo a quello che abbiamo oggi, no? Beh, effettivamente siamo messi male.